Buongiorno Francesca Rodesino, che mi ha raggiunto in studio appunto per questo spazio di approfondimento.
Buongiorno, buongiorno Cristina e buongiorno anche a chi ci ascolta.
L'8 maggio di quest'anno è una data che riveste un'importanza particolarmente sentita per il popolo tedesco. Esattamente 80 anni fa, l'8 maggio del 1945, l'alto comando tedesco firmava a Berlino la resa incondizionata, decretando così la fine del nazismo e della Seconda Guerra Mondiale. Si apriva un nuovo capitolo della storia tedesca, ma non solo. Di lì a breve sarebbe arrivata una divisione della Germania in due stati distinti sotto diverse sfere di influenza e sarebbe iniziato un faticoso e meticoloso lavoro di autocritica che avrebbe coinvolto l'intero popolo tedesco in merito al nazismo e a come fosse stato possibile che un'intera nazione, pur con importanti eccezioni, avesse aderito a una simile ideologia. Quel lavoro di autocritica ha portato alla Germania moderna, una democrazia sana che dopo il 1989 ha saputo riunire le due Germanie con uno slancio di solidarietà che viene ancora ricordato come un esempio che col nazismo ha rotto ufficialmente ogni legame, a differenza di altri paesi.
Eppure in questo 8 maggio, a 80 anni dalla fine della guerra e del nazismo, le preoccupazioni di buona parte dei tedeschi in merito ai crescenti rigurgiti di estrema destra si fanno pressanti. A est dell'Europa si sta combattendo una guerra di invasione con la scusa di una presunta denazificazione dell'Ucraina da parte di quella stessa Russia che 80 anni fa ebbe un ruolo fondamentale nella guerra contro il nazismo. Il partito di estrema destra AfD, da pochi giorni tra l'altro classificato dai servizi segreti tedeschi come potenzialmente pericoloso per l'ordine democratico, continua a crescere nei consensi, soprattutto nell'ex Germania Est. A denotare quindi una differenza culturale tra le due Germanie che non è ancora stata superata.
E per raccontare questo presente della Germania sul suo retaggio storico, sulle divisioni e sulle differenze che animano la politica, diamo il benvenuto a due ospiti. Tommaso Specker, buongiorno, ben ritrovato ad Alphaville.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Dottore di ricerca in filosofia contemporanea alla Freie Università di Berlino, si occupa di divulgazione storica, culturale e politica. Per la terza ha pubblicato nel 2022 La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo e è appena uscito nel 2025 Storie della resistenza tedesca. E diamo il benvenuto anche a Gian Piero Piretto, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Storico e traduttore, studioso di storia e culture sovietiche, nel 2020 ha pubblicato per Raffaello Cortina Vagabondare a Berlino, itinerari eccentrici tra presente e passato. E Piretto si trova proprio adesso al memoriale di Berlino per i caduti sovietici. Intanto Piretto, che aria si respira nei pressi del memoriale oggi? Si parlava di un possibile arrivo dei lupi della notte, un gruppo di motociclisti russi filoputiniani, un po' ortodossi, un po' mercenari. Che cosa ci può dire a riguardo?
Sì, io mi trovo al memoriale di Treptower Park, che è il più grande dei vari memoriali sovietici nella città di Berlino. Per ora non c'è traccia dei lupi della notte, c'è un altissimo spiegamento di forze dell'ordine. Io ho contato dal lato dell'ingresso a cui sono entrato sul territorio del memoriale una ventina di cellulari della polizia e in mezzo alla grandissima folla che continua ad affluire ci sono gruppi di tre soldati molto amichevoli, molto sorridenti, che si fermano anche a chiacchierare con le persone. Quindi probabilmente l'annunciato arrivo di questi bikers ha fatto sì che, il timore di scontri fra diverse fazioni, che ci si portasse avanti e si mandasse appunto questo grande spiegamento di poliziotti. L'atmosfera qui è estremamente rilassata, ci sono moltissimi tedeschi. Ecco, ricordiamo che per i russi la festa del giorno della vittoria cadrà domani, è il 9 di maggio, sì. Mentre per la Germania e il resto dell'Europa anticipa di un giorno, visti i rapporti non esattamente amichevoli che intercorrono fra la Russia putiniana e l'Europa oggi, può darsi che i russi, o perlomeno quelli che sostengono il putinismo, preferiscano venire domani, anche se, come avete ricordato, oggi a Berlino è festa, solo a Berlino, non nel resto della Germania, quindi approfittando del giorno di festa anche molti russi. Per il momento ho visto anziani e famiglie con bambini, quindi manca la fascia giovanile. Ci sono alcuni banchetti, tutti regolarmente denunciati, autorizzati dalla polizia, dagli spartachisti che denunciano l'ingerenza della NATO e attribuiscono alla NATO la responsabilità della guerra in Ucraina, agli ucraini stessi. mi hanno spiegato che fino a 6 persone possono dimostrare, manifestare silenziosamente, però la consegna del silenzio deve essere assoluta, e loro contestano l'appropriazione da parte della Russia putiniana, dell'ultranazionalismo putiniano, l'appropriazione di questa festa e di questo territorio che, ricordiamo, ospita 7.000 soldati sovietici, quindi non soltanto russi. Per il momento si respira un'aria estremamente rilassata, tutti portano fiori, c'è una grandissima quantità di garofani rossi che vengono distribuiti equamente fra il monumento alla madre patria, il monumento ai soldati sovietici che si inchinano ai loro commilitoni sepolti e defunti, e una lunghissima coda che sale la scalinata per avere accesso, per accostarsi alla nicchia sotto il troneggiante monumento del soldato liberatore. Sono stati proibiti tutti i simboli politici, quindi nessun nastro di San Giorgio, che negli anni precedenti alla guerra qui dominava, nessuna divisa militare, nessuna bandiera, ad eccezione di eventuali personaggi istituzionali, politici o diplomatici. Quindi per il momento direi che forse la percentuale di tedeschi è superiore a quella dei russi. Sono, già detto, persone molto anziane. Mi chiedevo se fossero i cosiddetti ossi, cioè gli ex cittadini della Repubblica Democratica Tedesca, magari ostalgici, che provano nostalgia per il passato, per il passato sovietico e per il muro. Però queste sono mie illazioni.
Ci torneremo, Gian Piero Piretto.
Sì.
Tommaso Specker, dicevamo all'inizio che la Germania dopo la guerra ha fatto un profondo lavoro di autocritica e anche di elaborazione del nazismo. Lei, tra l'altro, su questo tema ha proprio scritto un libro. Quanto quindi questo lavoro è stato necessario per la tenuta e per la salute della democrazia nella Germania moderna?
Allora, sicuramente c'è stato un lavoro di rielaborazione, però dobbiamo tenere presente che questo processo, questa rielaborazione non è avvenuta subito, ci sono voluti decenni, soprattutto si dovrà aspettare gli anni 90, cioè la caduta del muro, quindi la riunificazione, per avere una memoria collettiva uniformata, perché a ben vedere, questo è l'elemento anche cruciale, la storia tedesca, a differenza di altre storie come quella italiana innanzitutto, non ha vissuto un 8 settembre, non ha vissuto una rottura del paese, l'apertura di una nuova possibilità. Qui si è combattuto fino all'ultimo giorno, fino all'8 maggio 45, il motivo per cui oggi ci troviamo a ricordare questo giorno, e si è combattuto dentro questa guerra totale, e il paese poi improvvisamente nel giro di 24 ore è passato da un controllo egemonico ideologico del partito nazista a un controllo di fatto da parte degli alleati. Quindi non ci fu neanche il tempo lì, immediatamente alla fine della guerra, di creare uno spazio, una memoria collettiva, e non aspettare, perché certo arriveranno i processi di Norimberga, che saranno una forma sicuramente del fare i conti con il nazismo, ma controllati comunque dagli alleati. E poi, nate le due Germanie nel 1949, in realtà si assisterà a una sorta di Verdrängung, una repressione, un oblio poi di questo discorso, perché se uno va a vedere negli anni 50 in realtà venne fatto poco, anzi negli anni 50 addirittura furono i carnefici stessi o quel pezzo di Germania che semplicemente aveva collaborato, era stato parte del nazismo, a prendere il controllo anche del discorso pubblico in maniera un po' subdola. E bisognerà aspettare poi gli anni 60, certo, con la rottura del movimento studentesco, innanzitutto a partire dai primi processi già dal 1959, i processi agli Einsatzgruppe, e poi il processo Auschwitz, figure come Fritz Bauer e poi Willy Brandt. Però anche lì, anche quel passaggio non basterà per avere una condivisione effettiva, e c'è poco da fare. La storia è fatta di corsi, ricorsi, ritorni. Arriveranno poi gli anni 80 sotto Kohl, dove ci fu una sorta di come si può dire, una sorta di regresso anche in questa cultura della memoria. C'è poco da fare, è la caduta del muro aver stabilito e aver messo questo paese nelle condizioni, e forse anche nella necessità, di costruire una memoria condivisa. E infatti è da allora che c'è questa nuova cultura della memoria. Lo stesso 8 maggio che ci troviamo a ricordare oggi, fino alla metà degli anni 80, fino al 1985, fino a un celeberrimo discorso dell'allora Bundespräsident von Weizsäcker, l'8 maggio 45 era considerato giorno della capitolazione, giorno della fine distruttiva della Germania, in un modo o nell'altro, in maniera più o meno tacita o dichiarata, e sarà lui il primo Bundespräsident a dire: no, quel giorno non è stato il giorno della capitolazione, ma è il giorno della Befreiung. Quindi stiamo parlando di un processo che troverà solo nel 40 anni dopo la fine della guerra, anche a livello proprio lessicale e morfologico, una sua definizione. E da allora, certo, sono accadute molte cose. La riunificazione ha aperto lo spazio per la condivisione di una memoria collettiva, di questa Erinnerungskultur, di una cultura della memoria, che ha portato fino alla celebrazione anche odierna, che per la prima volta effettivamente è solo a Berlino, va detto, anche se poi Berlino è la capitale di questa federazione, ma ci si ricorda appunto di questa liberazione dal nazifascismo a 80 anni di distanza. Ma il processo è stato appunto lungo, e mi sento di concludere questa prima introduzione pensando che sì, si parla molto di cultura della memoria in Germania, ma forse dovremmo un po' trasformare questa espressione e indicare una battaglia per la memoria. Perché quello che è accaduto negli ultimi 30 anni, che ha permesso questa condivisione collettiva, la cultura memoriali, i grandi memoriali nella topografia berlinese, oggi è chiaramente messa sotto attacco.
Ecco, sì, restiamo alla stretta attualità. Una domanda per entrambi, iniziamo magari con Gian Piero Piretto. Guardando le mappe che mostrano quale partito è arrivato primo alle elezioni dello scorso febbraio, si nota subito un fatto davvero impressionante. La Germania è divisa in due blocchi colorati che seguono perfettamente il vecchio confine tra Germania Est, insomma più o meno, Germania Est e Germania Ovest. A Ovest ha vinto quasi ovunque la CDU, a Est invece la AfD. Come dobbiamo leggere questo dato, Gian Piero Piretto?
Sì, beh, è un po' lo specchio di quello che è andato succedendo negli ultimi anni. I cittadini, gli ex cittadini dell'Est continuano a sentirsi non unificati, ma annessi ad una parte di Germania che non è mai diventata la loro. Parlavo prima della ostalgia, della nostalgia per i tempi andati. Addirittura c'è chi rimpiange il muro e condanna il suo abbattimento. Quindi i Länder orientali, dove l'AfD ha trionfato, segnalano questo grossissimo disagio: l'economia, l'industria che è crollata, i partiti storici tedeschi che non hanno saputo o voluto conquistare nuovi elettori o adeguarsi alle loro necessità e richieste, laddove invece il partito di estrema destra ha cavalcato le tigri. Sì, la mappa di cui parlava prima, è proprio lo specchio di questa situazione. Addirittura nella stessa Berlino, che un po' come tutte le capitali europee resta una macchia, un'isola felice rispetto al paese profondo, ci sono tre quartieri dell'est, anche quello dove mi trovo adesso, il quartiere di Treptow, dove AfD ha avuto la maggioranza, mentre nel resto della città CDU o Linke o i Verdi, i Grüne hanno avuto la meglio. Quindi è lo specchio sicuramente di un disagio molto forte, e la recente condanna del partito come estremista ha già portato alle dimissioni di un deputato, visto che secondo la Costituzione chi fa parte di questo partito non può ricoprire cariche istituzionali. Parlavo prima della presenza di molti anziani, anziane soprattutto, moltissime signore tedesche con i garofani rossi. Ecco, la mia ipotesi che fossero, appunto, facessero parte di questa categoria di, definiamoli, umiliati e offesi, e quindi la loro presenza qui oggi fosse forse un omaggio a quello che era stata l'Unione Sovietica, all'aspetto migliore di quello che l'Unione Sovietica aveva rappresentato, sicuramente compresa la liberazione dal nazifascismo.
Tommaso Specker, su questo, come dobbiamo leggere questo dato, e poi anche insomma capire se il modo in cui la Germania Est sono fatti i conti con il nazismo è diverso dal modo della Germania Ovest.
Ma sicuramente, guardando queste mappe odierne che abbiamo visto tutte negli ultimi mesi per le tendenze di voto, a me, da storico, da filosofo prestato alla filosofia, vengono in mente le stesse mappe di 100 anni fa. A livello storico c'è poco da fare. Noi siamo abituati a vedere la Germania come un paese tutto d'un pezzo, e in realtà questo paese è attraversato da tante contraddizioni, da tante distanze geopolitiche che si riflettono costantemente, ritornano. tornarono 100 anni fa, perché le tendenze di voto 100 anni fa erano le stesse. Il partito nazista vinse a partire dal 1928 esattamente al nord, e chiaramente da storico non vado a cercare le analogie tra passato e presente, ma da lettore sono inevitabili, e sono molte altre anche le analogie. E sicuramente dietro a questo aspetto c'è anche un insuccesso evidentemente di una riunificazione che è funzionata fino a un certo punto. Mi verrebbe però anche da pensare che si debba fare una considerazione anche a livello geopolitico europeo, ovvero dopo questi 30 anni vissuti con la caduta del muro, questa idea di una globalizzazione positiva, certo con tutte le contraddizioni che conosciamo, con tutti gli aspetti complessi che conosciamo, ma questa idea di apertura che abbiamo professato, perlomeno esperito, generazione, parlo per la mia generazione del 76, diciamo degli anni 70, ma questa idea di un'Europa che si apre, di un'Europa che apre i confini, di un'Europa che cerca nel mondo globale più grande di sé delle prospettive, beh, è chiaro che c'è un regresso, e è un regresso che non è solo in Germania, è una tendenza che vediamo forse a livello mondiale, e questo è anche un ragionamento che credo meriti una riflessione, perché certi aspetti che stanno dietro anche al fenomeno AfD, questa propaganda a volte incomprensibile. Stiamo parlando di un partito che secondo è di fatto il partito più votato dai giovani elettori alle ultime elezioni, che viene considerato da questi stessi elettori, per come ho visto recentemente proprio anche in una serie di interviste, partito della libertà e della pace. Voi capite, è di fronte a tali, cioè queste sono le motivazioni che gli elettori portano a votare l'AfD, quando, voglio dire, basta seguire qualsiasi uscita della capa del partito, Alice Weidel, in cui è chiaro che, cioè, quello che viene proposto è una sorta di guerra civile, insomma, dal togliere la cittadinanza a milioni di tedeschi di prima o seconda generazione, o tanti altri aspetti. Quindi come si fa a definire questo partito partito della pace? Ma evidentemente la propaganda funziona, siamo dentro a meccanismi che vanno al di là anche di una logica nazionale più tedesca, evidentemente più globale, che va accolta.
Ecco, in relazione ora alla questione più generale, possiamo fare un confronto tra due situazioni, quella del nazismo e quella del fascismo. Se compariamo i due paesi dove questi movimenti sono nati, ovvero Italia e Germania, notiamo che le strade intraprese sono state nel dopoguerra diverse. Forse fin da subito in Italia è stato dato grande risalto alla resistenza e ai suoi valori, e poco spazio invece a una sana autocritica del fascismo. In Germania, al contrario, c'è stata un'elaborazione critica del nazismo, ma con una minore esaltazione invece dei valori della resistenza e della sua importanza. Questi due fattori sono in relazione, Pirretto, e soprattutto lei è d'accordo con questa lettura?
Sì, direi di sì. Ma, ecco, quello che mi... scusatemi.
Prego, scusami.
Sì, sì.
Vai.
No, vai pure tu.
Prima Pirretto e poi Tommaso Specker, scusate.
Ah, va bene, scusate.
Grazie.
Sì, dicevo, sono d'accordo, e quello che mi ha sempre colpito in Germania è il senso di colpa, insomma, il senso di dover espiare, e raggiunge oggi posizioni anche non strettamente legate al problema del fascismo e del nazismo, penso a Israele e Palestina, molto pesanti e molto estreme. Quindi l'aver agito contro gli ebrei come ha fatto la Germania nazista fa sì che anche oggi la Germania si sente in dovere di schierarsi assolutamente a favore dello Stato di Israele. Penso alla festa di oggi, che da parte di tutti ironicamente è stata commentata come un'ennesima tappa dell'autolesionismo tedesco. Sappiamo che il museo di Karlshorst, dove è conservata la sala e tutti i documenti relativi alla capitolazione incondizionata, recentemente si è sempre chiamato il museo russo tedesco, da qualche anno, visto la guerra in Ucraina e la delicata posizione della Russia, è stato ribattezzato il museo della capitolazione, quindi sottolineando ulteriormente la sconfitta e la perdita. Peraltro in questi stessi momenti a Bebelplatz, nel centro di Berlino, si sta tenendo una manifestazione che chiede che la festa di oggi venga confermata anche per gli anni a venire e non riguardi soltanto la capitale ma tutta la Germania. Quindi l'elaborazione di questa problematica è ancora in corso, La proclamazione di questa festa, vicinissima alla messa al bando del partito di estrema destra AfD, mi sembrano estremamente significativi su questo fronte.
Tommaso Specker, il suo punto di vista?
Ma sicuramente quello a cui facevi riflessione di questo processo post-convergente, di cui in Germania appunto non ci fu questo mito della resistenza, questa riflessione sul tema della resistenza, della condivisione di una liberazione del paese, in Italia sì, poi gli anni 90 invece che sono il punto di passaggio di questa convergenza di opposti, in cui in Germania il discorso antinazista, antifascista è andato al centro del discorso collettivo, mentre in Italia è andato un po' a sfumare, no? Con questa banalizzazione progressiva a partire dagli anni 90, tendenzialmente dal berlusconismo. Sicuramente però io credo che un grande errore sia stato in entrambi i paesi il fatto di aver dimenticato, aver considerato sempre ricostruito il fascismo come appunto olio di ricino e manganello, cioè il tema solo della violenza. Invece dietro al nazifascismo si nasconde un'idea di società, e questa idea di società gira da 100 anni, è un decalogo, è un programma specifico, l'antiparlamentarismo, la dichiarazione di guerra alle minoranze, l'antisindacalismo radicale, cioè sono tutti aspetti che si ritrovano nelle destre di allora come nelle destre odierne, perché è il decalogo del neofascismo europeo oggi, dall'Olanda alla Germania, dalla Francia all'Italia. E quindi ecco, questo è mancato in entrambi i paesi, una riflessione sul tema di cosa è stato il fascismo dal punto di vista sociale, storico, politico, o perlomeno una riflessione critica, ecco.
Sono le 12:55 minuti, abbiamo ancora una manciata di minuti, siamo quasi in chiusura, però una domanda per entrambi, iniziamo magari con sempre Giampiero Piretto: come ritiene che la Germania possa superare la divisione tra Est e Ovest, che politicamente sembra oggi, l'abbiamo detto, così netta? Esiste un concreto rischio per la salute di una delle più importanti democrazie europee?
Dunque, io non sono un politologo, quindi faccio fatica ad affrontare un tema di questa portata. Posso dire, sulla base della mia esperienza quotidiana, io da alcuni anni risiedo a Berlino e mi sembra non facile, ripeto, non ho mai studiato sistematicamente o scientificamente il problema, ma sulla base dell'esperienza quotidiana vedo che ho avuto io stesso nell'estate scorsa un primo e unico per il momento caso di xenofobia con un amico in vacanza sul Mar Baltico a Rostock, e abbiamo capito di non essere assolutamente graditi in quanto stranieri. Altri amici mi dicono che nella regione del Brandeburgo, nelle cittadine del Brandeburgo, cioè la regione in cui si trova anche Berlino, se non si parla tedesco per strada si viene aggrediti, fermati o addirittura minacciati. Nella stessa Berlino sono aumentati considerevolmente gli attacchi omotransfobici, quindi anche questo è un segnale preoccupante. E ritorno a quanto si sosteneva prima rispetto alle contraddizioni dell'AfD: la leader dell'AfD è una lesbica dichiarata, vive con la sua compagna in Svizzera e i giovani ritengono di votarla, giovani omofobi ritengono di votarla anche su questo fronte, quindi i problemi sono moltissimi. E Berlino si connota ancora come un territorio franco, dove si percepisce in alcuni quartieri, in alcune zone, una tensione che però non è ancora problematica. Ripeto, non ho competenze sufficienti per affrontare il problema da un altro punto di vista, quindi passo volentieri la parola a chi è più preparato di me.
Tommaso Specker, abbiamo 2 minuti.
Beh, purtroppo la domanda non può essere così risposta in pochissimo tempo.
Certo.
Devo dire che io non sono un politologo, però certo conosco molto bene questo paese, ormai ci vivo da 20 anni, ho avuto la fortuna anche di crescere un po' in questa fase della cultura della memoria, anche a livello intellettuale, insomma poi accademico, proprio qui a Berlino negli ultimi 20 anni. E sicuramente le tendenze non sono, di cui parla Piretto, non ci lasciano così ben sperare. Perché effettivamente si percepisse questa radicalizzazione, certo non a Berlino o perlomeno non internamente alla città, ma appena si esce, anche qui il paese è spaccato un po' tra zone urbane e land, questo è un tema che si aggiungerebbe agli altri temi. E mi verrebbe però da rispondere, chiaramente, perché sì, il pessimismo della ragione, ma l'ottimismo della volontà, come viene a dire il grandissimo Gramsci, ma è perché bisogna pensare a delle prospettive. Certo, la politica potrebbe essere la soluzione, intesa come discorso pubblico, intesa come costruzione di una condivisione di temi importanti per la crescita del paese, ma anche lì quello che vediamo, purtroppo anche il nuovo governo appena insediato, si ha la percezione di un regresso nei discorsi su tanti temi. Con questa centralità poi della sicurezza pubblica, che per carità è il tema dell'immigrazione, è un tema complesso, articolato, ma è ormai diventato il leitmotiv anche del prossimo governo. Secondo una riflessione, un editoriale del Süddeutsche Zeitung di 2 mesi fa mi aveva lasciato perplesso, ma in effetti l'avevo ben percepito: il programma attuale dell'Unione con cui si è presentata alle elezioni coincideva sostanzialmente col programma nei temi, sui vari aspetti della, rispetto alle energie rinnovabili, alle questioni sociali, corrispondeva al programma dell'AfD delle ultime elezioni del 2021, cioè c'è uno spostamento costante, una scivolatura costante verso destra, verso una radicalizzazione sempre più populista, ma voglio comunque sperare in bene.
Grazie, grazie, siamo davvero in chiusura, grazie per tutti gli elementi di questo ricchissimo dibattito, grazie Gian Piero Piretto, storico, traduttore e scrittore, grazie, a presto.
Grazie a voi, a risentirci.
A risentirci.
Buona giornata a tutti.
E grazie a Tommaso Specker, dottore di ricerca in filosofia, grazie, a risentirci presto.
Grazie a tutti, buon 8 maggio.